Le 100 radio Made in Italy. L'approfondimento.
Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.
È giunta l'ora di capire che siamo di fronte a una crisi straordinaria, cioè di quelle che capitano quando un modello di civiltà collassa. L'aspetto importante di questa crisi è che non è una di quelle che si ripetono ogni 10-15 anni, ma ha radici più profonde ed è da considerarsi una crisi di carattere antropologico, e cioè sta a significare che il modello socioculturale che ci ha condotto a questo punto è fallito, quindi non è più in grado di rispondere ai problemi reali, perché più la gente si occupa dell'economia più peggiora, più si occupa della politica più peggiora, più ci si occupa della sanità più peggiora, più si occupa della scuola più peggiora, più ci si occupa dei sistemi sociali più peggiorano, più ci si occupa della disoccupazione, più la disoccupazione peggiora. Ora, il problema di fondo di questa crisi è da ricercarsi nelle radici storiche, perché tutte le civiltà da 2000 anni a questa parte hanno dei processi di crescita, poi si rendono immobili per un certo tempo e poi comincia il declino. È stato così per i greci, per l'impero romano, è stato così per la Russia ed è così adesso per la civiltà occidentale, in particolare per gli Stati Uniti, che devono affrontare forse uno dei momenti peggiori della loro storia. Un elemento che ha determinato questo passaggio e questa crisi epocale, potremmo dire, è stato un cambiamento dell'economia, che è stata trasformata da scienza sociale a scienza esatta. Allora, cos'è necessario capire? È necessario capire la differenza fra una scienza sociale e una scienza esatta. Allora, le scienze esatte, che sono la chimica, che sono la fisica, che sono la matematica, in parte la medicina, sono scienze che si occupano di relazioni fra cose e quindi sono in grado di formulare delle leggi universali, perché il loro funzionamento è indipendente dall'emozionalità dell'uomo, per cui un grave cade indipendentemente da dove lo si fa cadere o da chi lo fa cadere. Quindi è indipendente dal fatto che uno sia di umore diverso, che sia arrabbiato, che sia felice, eccetera. L'economia invece è una scienza sociale e le scienze sociali studiano relazioni fra persone o gruppi di persone. E quindi è evidente che nell'economia l'emozionalità dell'uomo e non la razionalità è fondamentale nel capire come si evolve l'economia. Un passaggio fondamentale che ha cambiato l'economia, portandola da scienza sociale a scienza esatta come è la finanza, e quindi una scienza fra virgolette razionale, no? In cui le cause sono legate fra di loro in modo assolutamente indipendente dalla natura dell'uomo. Ora, l'economia sino al 1971 noi avevamo un sistema di cambi legati a degli accordi fatti alla fine della Seconda Guerra Mondiale a Bretton Woods, per cui si stabiliva che si potesse stampare una quantità di moneta pari a una determinata quantità definita di oro. E questo ha consentito all'Occidente di creare il grande boom economico post-guerra, l'American Dream, la Golden Age, come la definivano gli americani, sino agli anni 70-71. Nel 71 gli americani si trovano nella situazione, a seguito delle proteste studentesche, a seguito della guerra in Vietnam, si trovano nella condizione di non poter più rispettare il concambio tra moneta e oro, perché si sono trovati a non avere più oro. Quindi, di fronte alla necessità di stampare carta moneta perché dovevano fare debito, Nixon unilateralmente decretò che il dollaro non era più convertibile in oro, e da quel momento cessò il rapporto fra oro e finanza, e cioè fra economia reale ed economia finanziaria. Allora, l'oro e l'economia reale sono misurabili e sono finiti. La finanza è infinita e non misurabile, quindi è del tutto evidente che abbiamo due modelli culturali diversi che non possono interfacciarsi, e io non posso usare la finanza per misurare l'economia reale, cosa che invece si è verificata puntualmente. Nel 73 gli americani, di fronte alla stampa di dollari che facevano, si sono visti aumentare il tasso di inflazione, e per abbattere il tasso di inflazione hanno dovuto creare fittiziamente una domanda di dollari e si sono inventati il petrodollaro, per cui è il sistema SWIFT, che è un sistema di regolazione monetaria internazionale basato sul dollaro, per cui tutti i paesi occidentali si sono trovati nella condizione di dover comprare, di dover fare acquisti all'estero non potendo usare la moneta propria, ma dovendo usare esclusivamente il dollaro. Quindi il petrolio si poteva comprare solo in dollari. Questo ha portato l'Italia a una svalutazione molto forte della propria moneta. Nel 73 un dollaro valeva 625 lire, nell'83 valeva 2500 lire. Il debito sul PIL era al 31%, nell'83 diventa il 90%. L'inflazione era al 4% nel 73, nell'83 diventa il 22%, e il tesoro emetteva dei buoni del tesoro a un tasso del 20% con degli interessi sui prestiti del 16-17-18%. Ora, che cosa è successo? È successo che progressivamente la finanza ha contribuito a modificare l'economia, e quindi si sono verificati due fatti importanti. Uno è stato la mutazione dell'economia in scienza esatta, e per cui i Nobel, a partire dal 90, a partire dal 91 con Markowitz, nel 90 cade il muro di Berlino e quindi la finanza trova un terreno fertile su cui muoversi molto rapidamente. Dal 91 sino ad oggi praticamente tutti i premi Nobel, o gran parte di essi in economia, sono stati aggiudicati alla finanza, ma è una finanza che viene definita finanza razionale, e per prenderla con Lucas, che prende il premio Nobel nel 94, la finanza razionale, la finanza è razionale, i mercati finanziari sono razionali e non sbagliano mai nell'allocazione delle risorse, perché a parità di informazioni gli operatori decidono allo stesso modo. E qui abbiamo una contraddizione palese. Innanzitutto, i mercati, questo comporta due cose. Quindi comporta che la gente abbia tutte le stesse informazioni, e questo non è possibile perché non abbiamo una concorrenza perfetta. La concorrenza perfetta esiste solo nei libri ed esiste solo nella classicità dell'economia, ma non nella realtà. E poi a parità di informazioni gioca la personalità di una persona che decide in base ai suoi stati d'animo, morali, le sue previsioni. Quindi nell'economia noi non abbiamo conoscenze certe, abbiamo delle aspettative, ma le aspettative non sono conoscenze certe. E nel momento in cui noi trasformiamo l'economia in finanza razionale, noi vediamo che i mercati si occupano di finanza dimenticando completamente quella che è l'economia reale. Ma la finanza che genera posti nei servizi, ma non genera posti nel lavoro manifatturiero. Ed è interessante osservare come la finanza si sviluppa prepotentemente negli Stati Uniti, i quali, per correre dietro alla massimizzazione del profitto, cercano di ottenere dei risultati aziendali sempre più elevati. E per fare questo uno degli elementi importanti è la riduzione del prezzo del costo di manodopera. E per questo dal 91 al 99 gli americani spostano tutta la loro attività manifatturiera in Cina. La Cina nel 91 aveva un PIL pro capite inferiore a quello del Chad e in 10 anni è stata americanizzata dal punto di vista produttivo, ma ha mantenuto le sue profonde radici in un mondo millenario. Quindi dal 2000 in poi abbiamo avuto gli eccessi della finanza con i casi di Lehman, con i casi delle bolle finanziarie che sono successe, e quindi noi abbiamo subito, fra virgolette, un indottrinamento falso, perché l'economia è e rimane una scienza sociale e non è una scienza come la fisica, come la matematica, come la chimica, dove tu puoi fare delle leggi universali, come ho detto, quindi la legge di gravità è universale indipendentemente da chi fa cadere un grave o da chi o da dove lo fa cadere. Ma l'economia è fondamentalmente dedicata gran parte all'emozione, alle aspettative. Quindi abbiamo le aspettative che il mercato cresce, e l'economia in questo caso non è più economia, è finanza, puramente finanza. Una finanza quantitativa che non ha nessun fondamento scientifico. E quindi sì, siamo stati, fra virgolette, danneggiati, siamo stati manipolati per fare accettare una finanza, fra virgolette, che non ha nessuna rispondenza con l'economia reale. E questa finanza, che è finalizzata alla massimizzazione del reddito personale, ha creato la più grande disuguaglianza nella storia dell'uomo. E continua a creare una disuguaglianza, ma non solo, ma la finanza si concentra in un senato, diciamo, come dice Chomsky, Noam Chomsky, virtuale, cioè un senato di persone che sta sopra i paesi stanno sotto, per cui non esiste il politico che governa a modo suo, esiste il politico designato dalla finanza a governare a condizioni che gli vengono dettate. Quindi l'aspetto fondamentale di questa finanza è una finanza predatoria, per cui noi ne abbiamo sperimentata la pelle con la fine di Bretton Woods e l'inflazione che ci hanno scatenato addosso gli Stati Uniti negli anni 80 e 90, e poi l'abbiamo sperimentata con Lehman Brothers, poi l'abbiamo sperimentata nel 2011 quando l'Italia è stata posta sotto attacco della finanza, perché l'obiettivo non era l'Italia, l'obiettivo era quella di attaccare l'euro per renderlo più sostenibile, meno sostenibile rispetto al dollaro, e soprattutto per un esercizio di potere. Quindi questa finanza sta esercitando una dominanza incontrollata, sostanzialmente incontrollata, nell'ambito della civiltà occidentale. Questa finanza ha più difficoltà a inoltrarsi nel campo delle altre economie o degli altri stati, che sono la Russia, che sono la Cina, che sono l'India, che sono gli Emirati Arabi, che sono l'Iran, che sono quelli che rappresentano i cosiddetti BRICS, cioè Brasile, Russia, India, e poi anche gli Emirati Arabi, l'Armenia, eccetera, che adesso per la prima volta hanno un PIL superiore a quello del G7. L'altro aspetto determinante nella manipolazione della cultura è stata quella di portare l'economia, che rimane comunque un mezzo e non un fine, di fare diventare l'economia un fine e non un mezzo, per cui noi abbiamo mutato la finalità dell'economia, della finanza a questo punto, uno strumento più agevole nell'aumentare la ricchezza, come abbiamo visto, che ha generato una disuguaglianza, una disuguaglianza mortale. Dobbiamo ricordarci che nella storia dell'uomo tutte le civiltà sono morte solo per due motivi, sono collassate solo per due motivi: per guerra o per disuguaglianza. Quindi l'aspetto importante, secondo sociale e culturale, è che è stata fatta l'economia diventare come una finalità da perseguire. In sostanza, non si vive si lavora, si vive per guadagnare, ma non si guadagna per vivere. Sono due cose diverse. Se io guadagno per vivere, il vivere è la finalità della mia vita e quindi è la finalità a cui devo sottoporre i mezzi che ho per rendere la mia vita più felice. Se invece io vivo per guadagnare, il guadagno è il mio fine e la mia vita è un mezzo. Quindi, essendo un mezzo, può essere utilizzata come strumento di cambio per ottenere un risultato maggiore. Siamo stati, fra virgolette, turlupinati ed è ora che la gente cominci a farsi delle domande, a rendersi conto di quello che è la verità. La verità viene sistematicamente manipolata dai giornali e dai media e non viene mai riportata per quello che è, per quello che effettivamente si dimostra. E i media americani manipolano sistematicamente la verità di un paese che si trova a ridosso di una recessione estremamente pericolosa. È chiaro che questo passaggio culturale è fondamentale, quindi noi dobbiamo operare per riuscire a riportare l'uomo al centro della nostra attenzione e l'economia a riportarla al ruolo di mezzo. Quindi c'è un cambio dei mezzi e dei fini e questo è determinante, cioè saremo in grado di riuscire a riportare come fine la socialità, la relazionalità, l'interesse per l'altro, l'interesse altruistico e l'interesse anche senza necessari, gratuito, l'interesse anche gratuito, insomma, no? Questa è la vera sfida che abbiamo davanti e la dobbiamo affrontare con uno spirito critico, con la cultura necessaria e con una empatia emozionale che ci faccia avvicinare i nostri figli facendo in modo che siano il più possibile vicini alla realtà, quella vera e non quella sofisticata, finta, che passa continuamente sui social e che finisce per condannarli a una vita priva di verità. Ringrazio per l'ascolto, auguro a tutti una buona giornata in attesa della prossima puntata. Grazie.